dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Notizie di tecnologia, lifestyle, digitale.
Questo è Digitalia.
Settimana dell'8 aprile 2024, le risposte dell'Agicom per il Privacy Shield, la storia di XZ e anche l'IPO di Reddit, il progetto Lavender e una collana speciale. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dallo studio di Milano Città Studi, qui è Francesco Facconi.
Da un pazzerello studio di Albero Bello, Massimo De Sarto.
E dallo studio di Milano Isola, Michele Di Magno.
Buonasera, buonasera amici carissimi, eccoci tornati buonasera. Dopo la pausa pasquale. Avete mangiato tanta cioccolata? Questo è diritto, bisogna chiederlo.
No, neanch'io.
Questo era
ottimo. E quest'anno è stata bandita la cioccolata.
Fantastico.
Ma nessuno mi chiede perché sto trasmettendo da Albero Bello.
Ma infatti io volevo capire.
Dicevo, vabbè, uno ci prova.
No, prego.
No, ho pensato che siccome la puntata della settimana scorsa, che era sì la puntata subito dopo Pasqua, ma anche il primo aprile.
Ma anche prima di Pasqua.
Se l'avessimo fatta la puntata del primo aprile sarebbe stata puntata degli scherzi. E così ho detto facciamo uno scherzo ai nostri ascoltatori.
Poi ti è rimasto in canna, quindi questo è partito.
Quindi il pazzerello studio di Albero Bello, però mi aspettavo un po' di
noi volevamo lasciarlo passare così di soppiatto, esatto, così vedere chi c'è.
Proprio...
Come Max, sei ad Albero Bello,
eppure non sempre in un trullo.
I famosi trulli quadrati di Albero Bello, giusto?
Esatto,
bellissimo.
Perché quelli poi da arredare sono un casino, le superfici tonde. Quindi uno prende, tira dentro quattro pareti perpendicolari
e parallele.
Lo squadri internamente, poi non ti puoi più muovere, però almeno hai le pareti squadrate.
Bellissimo. Allora, iniziamo con gli argomenti, facciamo un piccolo follow up, perché io intanto mi chiedo quando leggiamo, quando parliamo di argomenti, un po' perché noi siamo chiaramente noi, ma anche quando leggiamo di grandi articoli, grandi inchieste che si portano a chiedere che cosa succede in qualcosa, dico ma porteranno a qualcosa di buono? Apparentemente sì, abbiamo parlato qualche settimana fa delle automobili che condividevano pure troppo, no? Quindi informazioni degli automobilisti su quello che sono verso le assicurazioni, eccetera. Pare che General Motors abbia deciso: ok, scusate, abbiamo sbagliato, facciamo un passo indietro. Quindi, insomma.
Mentre si stavano ancora pulendo la marmellata dalle mani dopo essere stati colti appunto in fragranza di reato.
Però insomma l'ultimo sorso di marmellata apparentemente poi hanno chiuso il bocchettone, hanno iniziato loro, insomma ogni tanto queste cose
dici
servono
che
a qualcosa.
Sarà una decisione che poi ovviamente durerà nel tempo.
Ah, tu dici piano piano adesso ufficialmente così poi.
No, appunto si sono fatti la scorpacciata perché appunto la notizia immagino della volta passata era questa che avevano ceduto i dati a queste compagnie LexisNexis e Verisk, no? Che erano dei broker, esatto. E le vendevano tranquillamente a tutte le compagnie di assicurazione, e quindi adesso questo annuncio ci abbiamo ripensato, siamo stati cattivi, è interessante, speriamo che sia il segno di un ravvedimento vero.
I'm sorry.
Esatto, I'm sorry, grazie Mark. Privacy Shield. Perché cerco di non leggere il titolo che ha dato il doc.
Privacy Storm.
Esatto. Allora, vi ricordate che anche Digitalia è finita fra uno di quei indirizzi IP bloccati tramite Cloudflare dal Privacy Shield, questo sistema che salvaguardia i diritti delle trasmissioni TV del calcio. Nessuno pensa ai bambini né ai calciatori, e noi gli abbiamo scritto, ci hanno risposto che fondamentalmente ci abbiamo messo troppo a scrivere, in realtà gli abbiamo scritto appena ci è arrivata la comunicazione di Cloudflare, ma evidentemente
no, non ci hanno risposto che ci avevamo messo troppo a scrivere,
e hanno detto risposto... dovete dircelo entro 5 giorni, ce ne avete messo un mese, quindi insomma è stato un po'
no, ma leggiamo un pezzo della
vai
Aspetta, dov'è che la risposta digitale?
Pezzo della risposta al poverino.
In merito a quanto segnalato, si rappresenta che l'indirizzo IP 188.114.97.7 è stato riabilitato nella stessa giornata del 24 febbraio, venendo a mancare così i presupposti per la presentazione del reclamo. Si ribadisce altresì che a norma dell'articolo 9 bis, comma 5 del regolamento in materia di tutela del diritto d'autore, i soggetti interessati hanno la facoltà di proporre reclamo attraverso i blocchi eseguiti tramite piattaforma Privacy Shield entro 5 giorni dalla pubblicazione sulla pagina internet bla 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 della lista bla bla bla. Sì. Insomma, ci hanno mandato questo bellissimo copia e incolla in legalese che sembra scritto da un carabiniere.
Ma sì, infatti erano tutti uguali. Esatto. Tutte uguali le risposte, che però invece era molto più interessante la reazione che è seguita alla richiesta da parte di un altro poverino che è capitato, insomma, in questa...
Siamo in tanti, mi sa, in questo club.
Ernesto Castellotti, no? Il quale ha invece poi esposto un reclamo nel quale, oltre alla protesta, chiedeva di essere informato dettagliatamente sul motivo della sospensione e di avere avuto, diciamo, in qualche maniera di avere delle informazioni più dettagliate su come era avvenuta questa operazione di blocco.
Sì, ha fatto un FOIA, che appunto è una richiesta ufficiale che può essere presentata ad alcuni organi governativi, appunto, per avere ulteriori informazioni.
In cui lui chiede indicazioni precise riguardo data e ora del provvedimento, indirizzo IP inibito, soggetto segnalante responsabile a tale provvedimento, motivazione del provvedimento, motivazioni del ritiro del provvedimento in caso si tratti di un provvedimento ritirato. Quindi lui aveva chiesto delle spiegazioni un pochettino più dettagliate, oltre a protestare per la cosa in sé. E si è visto rispondere, questa è la cosa più divertente di tutte, sempre in un perfetto legalese.
E su carta intestata, questo è il capolavoro, su PDF intestato, con tutti i disegnini, i loghi del...
E si è visto sostanzialmente rispondere che non gli potevano essere fornite le informazioni da lui richieste per una motivata opposizione delle parti contro interessate.
Mi sembra giusto. Qual è il problema?
A questo punto io chiederei: ma qual è la motivata opposizione a una richiesta
non
di
la puoi sapere.
Su un incidente?
Non la puoi sapere perché non vogliono dirtela.
È anche quello motivato a non dirtelo, esatto, per cui esatto.
La trasparenza ci fa schifo.
Noi ridiamo, però questa situazione è effettivamente, secondo me, molto seria da questo punto di vista.
E noi cerchiamo di tenerla leggera, ma è da settimane.
Ci viene da ridere per cercare di seppellire, esatto, diciamo, sotto una ventata di ridicolo. Questo che però è effettivamente un comportamento che viceversa fa capire quanto entità importanti nel nostro sistema legislativo, che nascono comunque, no, per essere garanti di un equilibrio, per essere garanti di una, no, la Agicom è il garante per le comunicazioni, quindi è qualcuno, come dice la parola stessa, che almeno nel nostro ordinamento ha una funzione formale di garanzia. E quindi vedere un comportamento censorio causato sostanzialmente da una o da una imperizia tecnica che ha dell'imbarazzante, o viceversa da un'intenzione malevola di dar seguito sostanzialmente a degli interessi commerciali facendoli prevalere su qualunque altro tipo di considerazione, no? Perché qui la situazione è che sostanzialmente siamo in quell'ambito nel quale stiamo dicendo che coloro che gestiscono i diritti del calcio piuttosto che i diritti delle trasmissioni, diciamo, in streaming di altro tipo di contenuti protetti da diritto d'autore, quando sono appunto delle entità economicamente rilevanti, debbono prevalere con la difesa dei loro interessi su qualunque altro tipo di considerazione, ecco, e su qualunque altro tipo di effetto collaterale che può avere una posizione intrinsecamente culturalmente giusta, no? Quella di difendere il diritto d'autore, no?
Però prevalere la parola chiave.
Proprio, esatto, che tu non tenga in nessun conto i danni collaterali e quindi che non ci sia un principio di garanzia, ma ci vuole, no? Di equità dell'intervento che tu fai, questa è una cosa molto preoccupante. Quindi ridiamoci, anche perché effettivamente ci viene un po' da ridere. E l'altra cosa che si è, l'altra cosa che leggevo, no, nella scaletta di stasera è questa ulteriore beffa, e cioè che il codice dell'applicazione che gestisce sostanzialmente questo Piracy Shield,
con tutta la documentazione, tutti i contenuti, tutte le informazioni,
è stato pubblicato, è stato reso pubblico, quindi fondamentalmente con un leak
da un amichevole signore che si firma su internet come Fuck Piracy Shield.
Esatto. Questo signore dice: beh, va bene, non traduciamo. E quindi chiaramente c'è quest'altro ulteriore imbarazzo, al quale pare che l'Agicom abbia risposto una cosa del tipo: stiamo controllando.
Stiamo adesso, verifichiamo. Adesso magari mandano una bella carta intestata anche al leaker su GitHub. In realtà, cosa è stato leakato? Ovviamente niente di particolarmente sostanziale né sostanzioso. Si tratta del codice sorgente della piattaforma di ticketing.
Che però diciamo non è che abbia qualcosa di particolare. Esatto. Segnala, cioè permette di segnalare l'IP, crea una lista, questa lista deve essere applicata. Diciamo esatto. Che da un punto di vista tecnologico non è tantissimo. La parte più interessante di leak sono tutti i documenti PDF con le guide operative, però anche lì
che anche lì non è che ci sono grandi segreti, quindi, appunto, è una
forse la figura, ecco, che
sì, esatto, è quello, sicuramente la figura, non proprio, poi vabbè.
Sì, diciamo che appunto anche qua viene un po' da ridere, no?
No, sì, sicuramente, come dire, poi non è che ha avuto, ok, ha avuto un po' di risonanza, però poi è finita lì, ovviamente, non ci sono state grandi ripercussioni, come per ora non sembrano esserci sul sistema stesso di Piracy Shield, che, come dire, fino a prova contraria, finché magari non pestano una cacca particolarmente grande, credo che andrà avanti così, finché un giudice non decide, o comunque non viene interpellato da qualcuno, un giudice, ecco, purtroppo sì, temo che
diciamo che qua hanno beccato Cloudflare, che è stata abbastanza interessante come cacca pestata, perché comunque sia non hanno agito probabilmente in una maniera più come dire, avvisando i propri utenti e cercando di creare un movimento dal basso. La prossima volta che beccheranno qualcosa di simile mi aspetto comunque reazioni più
Però finché, come dire, sono cacchette di capra come Digitalia, cioè purtroppo temo, senza offesa per noi e le altre cacchette, però come dire, non credo che ci sarà quello stimolo, quella voglia, quella forza di cambiare questo sistema, che è assolutamente
sì, è quello che dicevo prima, perché non c'è nessun incentivo. Un garante dovrebbe stare attento al singolo cittadino.
Esatto. Tu, in realtà questa è la cosa che dovrebbe fare l'Agicom, probabilmente è il tipo di controllo che dovrebbero farlo.
Chi controlla il controllore? Questa è la classica
domanda. Chi garantisce
il garante? No, la cosa triste poi è vedere appunto questo, da un lato unione di appunto forse imperizia tecnica, come già avevo detto la volta scorsa. Alla fine questa cosa è stata subappaltata, quindi poi lo sviluppo vero e proprio, il modo in cui è stato messo in piedi lo strumento, è stato in qualche maniera devoluto a una società esterna, e c'è una evidente, appunto, trascuratezza della possibilità di effetti collaterali da parte dei gestori del sistema, che lavorano e funzionano come il peggiore dei ministeri in, ecco, chiave,
tra
diciamo,
l'altro, non, Max, non è ancora arrivata la soluzione a tutti questi problemi. Mi aspettavo una bella legge che obbligasse dall'inizio del prossimo mese a usare solo i PV6 in Italia. Questa è la soluzione. Ministeri, ve l'abbiamo detto noi, no, chiaramente sto scherzando.
Tra l'altro, visto che Max lo hai citato, sì, è stata, la piattaforma è stata sviluppata da uno studio esterno. Questo studio esterno sta per SP Tech, che è lo spin-off tech dello studio Previti, che sì, sono i figli dell'ex senatore Previti, quindi nel caso in cui vi chiedeste come dire in che circolino poi è stata data la commessa dallo Stato, ecco, il circolino è sempre quello.
Meraviglioso. Fra l'altro, prima di cambiare argomento, Michele, ci hai girato una specie di pregingillo, cioè se qualcuno è curioso di sapere se come noi è finito all'interno della di uno degli IP, esiste questo parashield.iperv.it che permette di cercare fra tutti i ticket, perché effettivamente non era un qualcosa di pubblico in questo momento. Grazie al tuo pregingillo possiamo benissimo curiosare e insomma rimanere informati. Nel frattempo, dicevo, cambiamo argomento, passiamo alla Spagna, che anche lì ha voluto fare un qualcosa di ha promulgato una legge per bloccare Telegram e all'ultimo minuto ha cambiato idea bloccandola.
Il garante ha garantito in quel caso, in realtà più che il garante è stato un giudice. E qual era la motivazione? Era sempre la questione di poter scambiarsi file e video senza ovviamente il permesso dei detentori del diritto. Sembrava stesse arrivando questo ban, finché poi la Corte Suprema spagnola ha sospeso il blocco, che, come dire, sarebbe stato assolutamente sproporzionato,
perché avrebbero bloccato l'intera funzionalità di Telegram per chiunque.
Esatto.
E qui diciamo che ci sono arrivati al pelo, nel senso che hanno detto che probabilmente è una misura un po' forte,
un po' drastica.
E quindi,
e fortunatamente in questo caso si sono resi conto che ci sarebbe stata probabilmente una sollevazione popolare. Gli utenti di Telegram in Spagna, leggevo, sono 8 milioni.
Sì, tantini. Vabbè, a parte, cioè, sollevazione popolare o non sollevazione popolare, come dire, è giusto quel che è giusto.
Allora, andiamo avanti con XZ, che è stata un po' la storia di queste ultime due settimane, un qualcosa che ha incuriosito da un punto di vista sicuramente della portata di questo buco di sicurezza, di questo attacco di security, e un po' anche per la storia che c'è dietro, perché secondo me vale la pena raccontarla partendo, cioè ci vorrebbe proprio la musica di una spy story.
In realtà si presta molto bene proprio per una classica storia di tipo di spionaggio, no? che in qualche maniera invece però si è sviluppata all'interno, diciamo, della comunità dell'open source, così possiamo dire. Source,
esatto. Allora, raccontiamo
se
intanto...
Netflix ha già comprato i diritti.
Esatto, raccontiamo intanto quello che è successo, cioè il buco di sicurezza. Il buco di sicurezza è stato aggiunto del codice malevolo a una libreria di compressione che fa sì che praticamente nel momento in cui uno si collega in SSH a un server, quindi in console remota, con una chiave specifica, questa chiave permette l'accesso come amministratore di sistema. Questa cosa è chiaramente una backdoor, cioè una porta d'accesso terrificante, il tutto fra l'altro senza modificare direttamente il software di SSH, ma grazie a una serie di modifiche ad altri software che vengono caricati in altri software che vengono caricati, quindi un qualcosa di estremamente complesso da un punto di vista software ingegneristico. Ma la cosa ancora più complessa è stato il modo in cui è stata inserita questa backdoor ed è stata trovata. E qui, se qualcuno di voi vuole ripercorrere la timeline, magari mettendo anche due date.
Sì, tutto inizia quella serata del 29 ottobre del 2021, in realtà, esatto, è anche la data corretta. I protagonisti della storia in realtà chi sono? Sono tre, diciamo. Il primo, Jatan, che è quello che si scoprirà essere, esatto, il cattivo, l'attaccante. Cattivone. Poi il protagonista, l'altro protagonista è Lassie Collin, che era il precedente manutentore della libreria di cui parlavamo prima, e poi vabbè vari altri personaggi finché non si arriva poi allo scopritore della backdoor, che è una terza persona. E
allora,
tutto
facciamo,
questo,
perdonami, un flashback. Prego. Su chi è Lassie Collin, perché questa persona è uno sviluppatore che nel 2005 ha iniziato a lavorare a questo formato di compressione XZ e ci ha lavorato per 3 anni completamente nel suo tempo libero, creando di fatto quello che adesso è diventato uno dei formati principali per comprimere file su Linux, comprese le immagini del kernel. E quindi ha una il problema che, oltre a essere hobbistica questa cosa, è anche un qualcosa che una volta che uno l'ha fatta non è che ci sia tanto più da lavorarci, diciamo. Esatto. Che la libreria è lì, comprime, fine. E quindi dal 2008 a oggi questo qua non solo non è il suo lavoro questa libreria, ma in più non saprebbe neanche che farci, neanche se fosse pagato per farlo. Quindi, come dire, la mantiene, corregge qualcosina, però più di tanto non si può fare, e questo è il punto di partenza.
Esatto, e appunto quel 29 ottobre del 2021 inizia uno scambio di mail. Questo scambio di mail avviene poi, secondo me una delle cose più affascinanti di questa storia è che è uno spaccato di come funzionano le comunità open source e di come funzionano ancora nel 2024, che mi viene da dire non è tanto diverso da come funzionavano 20-30 anni fa. E si parte appunto sulla mailing list XZ Devel degli sviluppatori. E quindi il primo già Tan.
E la mailing inizia. List oserei dire che è un tipo un social network via email, per chi non fosse esatto. Nato negli anni 90.
Che non sono le mailing list di Substack, ma sono esatto. Appunto degli scambi di mail dove tutti ricevono, più o meno tutti, a seconda del livello di iscrizione, però tu puoi ricevere tutti le mail. Sì, è un social network, quindi non è Discord, è come Discord ma via mail. Ogni messaggio è una mail che vi arriva. Quindi già Tan inizia a proporre delle patch per questo software. Una il 29 ottobre, la seconda il 29 di novembre, e insomma va avanti per mesi, in realtà poi vedremo anche per anni, a cercare di acquisire, a collaborare, ma soprattutto collaborare. A cercare di acquisire la fiducia dello sviluppatore e di tutti gli sviluppatori della community.
Questo è intrinseco del modo di funzionare, no? Di questa esatto. Community, nel senso che appunto, siccome si tratta di una collaborazione volontaria nella direzione di sviluppare un qualche tipo di prodotto che poi è a disposizione di tutti, è chiaro che se una persona che dimostra di avere uno skill tecnico adeguato incomincia a collaborare gratuitamente, volontaristicamente, e a dare dei contributi validi alla comunità, acquista un'autorevolezza nella comunità, no? Diventa una persona di cui uno si fida perché ha avuto prova, no, di un comportamento virtuoso di partecipazione, di aver dedicato il tempo e di aver risolto dei problemi, e mano a mano diventa qualcuno a cui si fa riferimento quando poi si vuole continuare a lavorare su quell'argomento. Che questa è stato poi descritto questo social engineering di esatto, questa costruzione malevola.
No? La cosa mostruosa è che tutto questo nasce fine 2021, e la scoperta dell'attacco è iniziato una decina di giorni fa, quindi nel frattempo, in quasi 2 anni e mezzo di tempo, questo Jia Tan, che Michele dice essere una persona, ma in realtà c'è anche dubbi esatto. Sull'effettiva esistenza di una singola persona,
un'entità,
un qualcuno, questa persona ha iniziato prima a fornire delle piccole correzioni, delle piccole modifiche, poi sempre più grandi, poi altre persone, e su questo anche siamo dubbiosi sull'esistenza di queste persone, iniziano a chiedere, fare domande, ma questa libreria c'è ancora qualcuno che ci lavora? Quando usciranno queste cose? Che sta succedendo? Guardate, quello lì non fa più niente. Creando un po' di pressione sul fare appunto un lavoro, mentre questo Jia Tan nel frattempo stava continuando a farne. Arriva il momento.
Sì. Fondamentalmente è una situazione nella quale l'originale gestore, creatore di questa libreria, come giustamente dicevi tu, dopo un investimento iniziale anche piuttosto molto intenso, no? Negli anni 2005-2008, poi era passato fondamentalmente a una posizione di maintenance. C'è proprio uno scambio di messaggi nel quale lui dice: guardate, io nel frattempo non sono stato bene, ho dei problemi, non ho altre, anche una serie di motivazioni che mi impediscono di essere veramente sul pezzo. Questo era un po' il senso dello scambio di messaggi, per cui gradualmente questo fantomatico Jia Tan, attraverso questa continua collaborazione con la sottomissione di soluzioni, di patch funzionanti, innocue, che poi non è che poi... Un'altra cosa che va sicuramente tenuta presente in comunità di questo tipo, vale un po' la logica delle RFC, cioè qualunque cosa tu fai, le RFC sono le request for comment di internet, no? Uh-huh. Cioè l'idea è che qualunque cosa tu fai la stai comunque sottoponendo alla comunità, certo. Quindi la comunità non è che la fa passare perché semplicemente l'hai proposta. C'è comunque un vaglio, c'è comunque un vaglio tecnico che viene effettuato, e si presuppone che chi collabora a questo tipo di comunità è comunque gente che la competenza tecnica ce l'ha, e in effetti poi la catastrofe non è andata, non è avvenuta la catastrofe finale, proprio perché effettivamente così qualcuno poi si è accorto di quello che è successo, un po' per caso, però se ne è accorto.
Prima di arrivare al 23 febbraio del 24, secondo me l'unica cosa, poi ditemi, siete più esperti di me, l'unica cosa rilevante che succede è che fondamentalmente quello che era il manutentore principale ha un po' di difficoltà personali.
Esatto,
non riesce a piazzare dietro il progetto.
Visto che ci sta sto Jatan, che è così bravo, che ha collaborato tanto per tanto tempo, dimostrando di essere competente con una serie di perché non passiamo un po' la palla a lui?
Esatto, e diventa il manutentore principale.
E quindi questo accade nel settembre 2022.
Esatto. E fino
però
appunto,
aspetta a quel punto comunque succede? Continua ad aspettare lui, cioè non fa subito,
sì.
Va avanti, si crea una, adesso andiamo un po' rapidi, ma poi veramente consiglio a tutti di leggere questa pagina con la timeline,
con la
giorno per giorno, di quello
che
succede, perché è veramente un qualcosa di affascinante, no? Neanche i migliori delle migliori spy story. Lui attende fino a che arriva a febbraio di quest'anno, il 23 febbraio,
attende 2 anni quasi, no? un anno e mezzo. Da settembre 2022 l'attacco è stato appunto in qualche maniera
il merger il 23 febbraio del 24.
23 febbraio 24, quindi ha aspettato un anno e mezzo continuando a svolgere questo ruolo di manutentore, quindi continuando a partecipare attivamente, anzi ad avere un ruolo di autorità all'interno di questo scenario. Questo signore a questo punto si è creato la sua immagine di persona competente, di fiducia, che addirittura appunto ha un ruolo autorevole all'interno della community. E a questo punto che fa?
A questo punto inizia a, appunto, rilascia questa versione taroccata della libreria, fa anche un po' di pressione sia a Debian che a Fedora, che sono due delle principali distribuzioni Linux, quelle due sotto attacco fra l'altro, di fare degli aggiornamenti. Finché alla fine ottiene che di fatto queste versioni, queste distribuzioni aggiornino con la sua libreria e facciano uscire i rilasci. Nel frattempo uno sviluppatore, se non ero di Microsoft, che stava lavorando a risolvere dei bug su un database,
Andres Freund,
scopre che mentre stava facendo delle analisi l'accesso ai server è rallentato di 500 millisecondi.
Esatto, tipo mezzo secondo che le CPU vanno a manetta e
non si capisce che fanno.
A quel punto inizia a guardare attentamente, cerca, analizza e capisce che qua c'è un problema. C'è un codice malevolo, il codice differisce per vari motivi da quello che è disponibile a tutti, per cui è proprio un attacco mirato nei confronti di Debian e Red Hat, e a quel punto lancia l'allarme. Da questo punto di vista, veramente 2 giorni iniziano a muoversi tutte le distribuzioni, tutti i ricercatori che capiscono cosa è successo, ricostruiscono il tutto e bloccano fondamentalmente la diffusione di questo di questa backdoor, facendo uscire delle versioni corrette. Quindi tutto è bene, quello che finisce bene. Certo che è una storia veramente...
È una storia straordinariamente inquietante, anche perché alla fine, come dicevi tu, il tipo di attacco portato era estremamente subdolo e consentiva fondamentalmente poi di in qualche maniera prendere il controllo di molti sistemi basati su alcune delle distribuzioni più famose, no? Di Linux.
Sì.
Che sappiamo che oggi sono anche alla base sono quelle che vengono utilizzate per dire anche per costruire i cluster.
Infatti va stressato Max questo pezzo per chi appunto non sa come funziona questo tipo di sviluppo. Qui stiamo parlando di una libreria, ma sono centinaia, migliaia le librerie che oggi sono gestite e sviluppate così e sono la base della nostra infrastruttura tecnologica mondiale.
Esatto. E sono le stesse librerie, magari in versioni differenti, ma probabilmente anche le stesse girano sul Mac sul quale sto, sì, sto registrando ora, sui telefonini, su probabilmente in alcune versioni diverse anche su Windows, perché ormai è un po' tutto collegato, sono sistemi che girano e probabilmente, come dicevo all'inizio, sono librerie che una volta sviluppate funzionano, richiedono una manutenzione bassissima e quindi anche un'attenzione, comunque non si può dire uno ci lavora a tempo pieno, sta attento, viene stipendiato da chi? A parte che questa sarebbe un'ottima domanda, c'è stata una grande discussione nella community open source come fare per evitare questi problemi. È la verità è che un tipo di attacco così mirato, poi quale fosse...
è un investimento di risorse così importante, se esatto, si pensi. Cioè una persona si dedica comunque, adesso una persona, oppure possiamo anche immaginare ovviamente uno scenario in cui c'è un'organizzazione, no, che quindi in qualche certo maniera, no, persegue un obiettivo veramente su larga scala e ci investe 3 anni solari di tempo con una serie di passi graduali per entrare in una posizione di controllo e per poter poi effettivamente utilizzare questo tipo di attacco. Per cosa non si sa, perché poi è stato...
Si sa che era mirato, si sa perché veramente ha cercato di prendere, di colpire due sistemi, quindi non tutto quello che aveva potuto, ma due sistemi operativi in particolare, quindi chi ha fatto, l'entità o la persona, aveva ben in mente qual era l'obiettivo. Quindi possiamo immaginare qualsiasi cosa, ma insomma... Fa ben
Io penso
pensare.
Che stanotte non si dorme, ragazzi.
La notte si va ad aggiornare i computer, questo è poco ma sicuro.
Però cioè, finora, come dire, il mondo come lo conosciamo oggi è così, a questa forma, anche grazie a queste persone, a queste comunità che hanno fatto sempre un lavoro incredibile, a volte mossi, a volte vabbè, comunque in parte, in alcune situazioni sono comunque ripagati dal punto di vista economico, sponsorizzati, altre volte invece lo fanno per pura passione, per puro spirito di sfida. Finora è andata, mi viene da dire, comunque discretamente bene, che per ora non abbiamo scoperto di altre situazioni così incredibili come questa. Può essere che ce ne sono 1, 2, 10, 100 dove non c'era lo sviluppatore di Microsoft che è andato a fare il puntiglioso e sono lì e noi non lo sappiamo. Oppure può essere che appunto queste comunità hanno gli anticorpi, grazie sempre alla dedizione di chi ci lavora, per risolvere questioni come queste.
Gli anticorpi secondo me ci sono per la natura di queste comunità, no? Che appunto sono fatte spesso di persone che hanno da un lato una grande competenza tecnica e anche uno spirito di dedizione. Però gli anticorpi, è chiaro che rispetto a situazioni di quelle del tipo che abbiamo descritto, ovviamente minacciano di non essere sufficienti, no? Perciò dicevo, stanotte non si dorme.
Esatto, ma parlando di anticorpi, fra l'altro, parlando di anticorpi, noi in generale cos'è che possiamo fare come utenti? Sicuramente questo tipo di attacchi non li potremo mai beccare, ma possiamo stare attenti almeno sulle piccole cose nostre. Quando riceviamo una mail, guardare che gli indirizzi siano sensati, questo ce l'hanno sempre detto, no? Che non siano strani, diversi dal solito. Ebbene, hanno iniziato a girare ultimamente mail di onepassword.co e la gente dice ma io non ci casco, questo non è OnePassword.
Invece sì.
Sono loro che appunto uno dice, ma proprio chi fa sicurezza si mette a forgiare dei domini strani per riuscire a tracciare. Un altro che sta girando in questo periodo è FedEx, la società di trasporto pacchi americana, che anche loro mandano SMS dicendo c'hai un pacchetto in giacenza, clicca qui, con degli indirizzi assolutamente incomprensibili, di quelli cifrati piccoli. La maggioranza delle persone dicono ma questo è falso, cioè è come, a questo punto la domanda
mi conviene essere prudenti, onestamente,
come riconosciamo quelli veri e quelli no? Insomma, ci vogliono gli anticorpi agli anticorpi.
Esatto, chi anticorpizza gli anticorpi?
Mamma mia,
comunque a quelli di OnePassword bisogna tirargli le orecchie, però non fanno queste cose.
Esatto, bravissimi, soprattutto loro che dovrebbero sapere a che cosa vanno incontro. Invece, che cosa sono andati incontro, e lo chiedo al nostro redditista Michele, quelli che hanno partecipato all'IPO di Reddit? Reddit è andato in borsa, ha iniziato a vendere le sue azioni.
Esatto.
Com'è andata?
Che prima aveva iniziato a vendere internamente, vi ricordate, ai moderatori, poi ne ha distribuite un po' anche ovviamente al top management dell'azienda, che si sono un po' spartiti una parte delle azioni. E niente, com'è andata? Che poco dopo che le azioni sono andate in borsa, e insomma hanno venduto un complessivo di qualche milione di
40
dollari,
milioni di lì,
esatto, 41 milioni di controvalore delle azioni. E per la legge della domanda e dell'offerta, se appunto aumenta la disponibilità a vendere di un'azione, poi soprattutto quando arriva dal top management dell'azienda, il mercato non la prende come una buona visione futura per l'azienda.
Per top management intendiamo il CEO, il CFO, esatto, il CTO, cioè sono proprio le cariche
proprio più top non se può,
cioè che hanno detto pigliato le azioni perché non ne volim.
Esatto. Ci credevano tantissimo.
Le azioni sono andate giù del 14%. Poi vabbè, sono un po' risalite dopo, però ecco, hanno liquidato un po' di azioni.
Ecco, Reddit è sempre misterioso in tutto quello che fa, no? Quando fa qualcosa c'è sempre poi strascichi.
Ma ci vuole un effetto collaterale.
Esatto. E passiamo, rimanendo sull'argomento social, avete linkato tutti e due questo interessante post del post.
Io mi sono incuriosito, devo
che
dire.
Parla
dopo
di Ramadan,
proprio,
okay, che è un periodo che è appena finito. Questo se non erro.
Sì, mi pare finiva il 9.
Esatto, quindi
domani.
Scusate la nostra ignoranza se non è il 9 e il 10, ma insomma più o meno in questi giorni. E il titolo del pezzo è Digiunare dai social durante il Ramadan. Qualcuno vuole...
No, a me ha colpito il fatto che l'ha condiviso Michele, quindi volevo chiedere appunto se lui per quale motivo si era incuriosito, perché poi se ci pensi un attimo l'articolo fa tutta una ricostruzione del senso del Ramadan, che somiglia molto alla nostra Quaresima, no? Un periodo di, in qualche maniera, un periodo di attenzione alla propria vita personale alla luce dei valori religiosi.
E anche la Quaresima nostra prevederebbe quasi 40 giorni di digiuno. Poi abbiamo detto di magro, poi il magro solo il venerdì, ma insomma ci sono semplificati le regole.
No, la Quaresima per i cattolici, io mi onoro di fare parte di questa schiera, i cattolici diciamo che sono in qualche maniera ligi praticanti, uh-huh, credo che si dica, comunque è un periodo esattamente di questo tipo, cioè un periodo di riflessione, non è necessariamente legato alla rinuncia alla carne piuttosto che a qualche altra cosa, ma è più un periodo nel quale c'è un invito a una attenzione alla propria vita personale, una riscoperta della propria vita alla luce dei valori religiosi, della fede nella quale...
A levitare l'ingordigia, oserei dire, da cui
all'interno, esatto, di questo digiuno, ovviamente c'è una vigilanza su tutte quelle cose che possono essere considerate degli abusi.
Infatti l'ingordigia...
Degli eccessi e così
sì,
via.
Ma perché il Ramadan prevede il digiuno più completo, sia di cibo che di acqua, dall'alba al tramonto. Sì. Però cosa succede al tramonto?
Poi si fa
si fa Pasqua, è come se fosse Pasqua poi tutti i giorni o quasi. Se vi capita di passare per un paese musulmano, mi è capitato un paio di anni fa in un paese musulmano durante il Ramadan, la cosa più bella per chi viene da fuori del Ramadan è il buffet, c'è la cena e poi diventa veramente un'occasione come Pasqua, e ci si incontra con gli amici, con la famiglia, alla fine poi voi dite vabbè, durante il Ramadan si dimagrisce come una dieta, tante persone con cui ho parlato si mangia il triplo la sera, anche perché poi devi tirare fino al tramonto successivo, quindi in realtà si ingrassa e poi si comprano anche cose, vestiti belli, perché appunto poi ci sono tante occasioni sociali. L'articolo del post fa al caso l'esempio di questa imprenditrice italo-marocchina che si chiama Ouda Delmaki, che dalla sua, dal suo punto di vista, dai suoi account social, ha detto: ok, il Ramadan, come dicevate prima, è un momento di riflessione personale su quello che è davvero importante nella vita, e però insomma non serve rifletterci se poi nel momento in cui poi
si sostituisce,
esatto, il telefonino, poi appunto quando c'è il tramonto si fanno le dirette su TikTok, e insomma lei dice: no, io questo periodo voglio riflettere davvero e metto via fondamentalmente i social per questo periodo, facendo un detox digitale.
Che è evidentemente appunto una di quelle cose che un po' è uno dei temi, è uno dei dibattiti secondo me a tutti i livelli. Poi diciamo c'è anche quello che si linka con l'articolo che poi invece ci ha suggerito il Doc, che viene dagli studi di John Haidt riguardo all'effetto, all'impatto dell'eccesso di utilizzo degli smartphone e dei social per gli adolescenti. Cioè c'è una riflessione su che impatto hanno queste cose sulla nostra vita. Inevitabilmente, secondo me, non possiamo fare a meno, dicevo, di riconoscere che la grande potenzialità, la grande positività dell'apertura alla connessione, eccetera, eccetera, ha comunque portato con sé degli abusi, e anche ha portato con sé effettivamente la creazione di una sorta di rumore costante, no? È una delle cose che poi abbiamo sempre detto, cioè questa continua sollecitazione a distrarti, a vedere, a prestare attenzione a questo diluvio di informazione, a questo flusso di messaggi continui, che peraltro in alcuni casi e in alcuni ambienti social assumono, no, delle forme anche particolarmente distraenti, particolarmente insulse e così via. Qui questa riflessione ci sta, è una cosa che secondo me è interessante davvero.
Sì, il dibattito, per quanto non si sia, come dire, mai fermato e ripreso, adesso che c'è stata la pubblicazione di questo libro che si chiama La generazione ansiosa, come il grande rewiring, il ricablaggio della giovinezza sta causando un'epidemia di malattie mentali. Che tante cose ne abbiamo già parlato tantissime volte, però negli articoli che si sono succeduti, tra cui poi quello del post che ha ripreso un po' il trend, ci sono anche degli spunti interessanti, un po' più, insomma, che non si sono visti molto spesso. Ad esempio, se ci ripensate, una delle cose che ho letto più spesso di questo, tra gli estratti di questo libro, è il tema degli imprenditori della Silicon Valley, che hanno, come dire, han causato in parte questo problema. Però qual è il punto? È che noi siamo abituati, se ci pensavamo 10-15 anni fa, quando c'era Google, l'allora Facebook, non ancora Meta, erano tutte aziende capitanate da ragazzi sotto i 30 anni. Zuckerberg, se non sbaglio, è dell'84, quindi 10 anni fa era alla fine dei 29 anni ed era già più che miliardario ed era già assolutamente rampante. Page e Brin hanno fondato Google che avevano 22-23 anni. Adesso qual è il punto? È che se ci ripensate, tutti quelli che ci sono oggi in Silicon Valley hanno questa età, sono dei millennial, non sono dei genzer. Anche se guardiamo alla nuova generazione di aziende che stanno venendo fuori, sono Altman comunque sempre c'ha la mia età, ha 18 anni. Qual è il collegamento?
L'osservazione,
l'osservazione è che i ragazzi più giovani oggi, ad esempio, non riescono a prendersi dei rischi.
Sono più insicuri
e quindi non si prendono dei rischi. Perché sono più insicuri? Innanzitutto perché sono abituati, sono cresciuti con la disponibilità di internet in tasca. La mia è l'ultima generazione che ha visto, si ricorda ancora dell'internet che non era tutto in tasca. E quindi sono abituati a non uscire dalla loro comfort zone. C'è sempre una comunità di persone, come dire, che la pensano come loro, che è sempre disponibile. C'è anche come sono stati cresciuti, con un po' più di ansia forse anche dalla generazione precedente, che non
ma
non
l'altra osservazione di Haidt molto forte è proprio questa, cioè lui fa l'unione tra l'avvento di questi dispositivi con tutto quello che abbiamo detto, con una tendenza un po' a venir meno del contatto fisico eccetera eccetera, e lo fa anche convergere con una generazione di genitori iperprotettivi che a suo dire, rispetto agli studi che lui riporta e al tipo di idea che c'ha, hanno in qualche maniera costruito questo ambiente iperprotetto in cui è venuto meno il gioco fisico. Fa l'osservazione che oggi i ragazzi passano molto meno tempo all'aperto, in ambienti non supervisionati dagli adulti,
sì, soprattutto
tutte queste belle cose qua, che quindi chiaramente il convergere di queste due cose, secondo gli studi che lui ha esaminato e la teoria che Haidt porta avanti e che ha in questo libro, diciamo, portato all'attenzione mediatica, diciamo, in maniera significativa, è che quindi tutto questo ha un impatto realmente un impatto di come
educativo,
mi veniva una piccola parola, perché sostanzialmente lui parla proprio di un aumento delle malattie mentali,
sì.
Quindi non è solo un problema educativo, ma secondo lui c'è proprio un vero e proprio effetto fisico che impatta sullo stato mentale degli adolescenti. E quindi è chiaro che il dibattito è molto vivo, perché poi nello stesso articolo che citavamo del Post, ma insomma, io una cosa che peraltro il libro l'ho preso per leggerlo e poi vi faccio sapere, il dibattito è molto vivo perché naturalmente una posizione così forte, così netta, che grida no, in maniera così decisa, no, che chiede un intervento forte e decisivo nella direzione di ridurre drasticamente l'utilizzo degli smartphone fino a che non si sono raggiunti i 16 anni eccetera eccetera, ha ovviamente provocato una serie di controdeduzioni e discussioni, punti di vista alternativi che mettono in dubbio la validità dei suoi studi. È sicuramente una di quelle cose di cui secondo me sentiremo parlare, ed è una di quelle cose che come digitaliani vale la pena di approfondire per farci un'idea e per prendere poi una posizione, soprattutto per chi come voi ha figli, potrà, o ce li ha già.
Esatto, oserei dire solo un commento, come dice il saggio.
È un argomento molto interessante. Hai visto? Il saggio, fortunatamente, già lo diceva un po' di tempo.
Esatto, intanto vi blocco un secondo, che è giunto il momento di ringraziare il nostro sponsor per questa puntata, che è squarespace.com, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. È facile da usare, non ci sono plugin da installare, le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo nelle pagine i vari elementi, immagini, gallerie, foto, portfolio, audio, video, mappe, di tutto. Si seleziona tutto con un click del mouse. Squarespace è fully managed, significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema include strumenti per la realizzazione di negozi online completi. Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo, contiene strumenti per la gestione del magazzino, per processare gli ordini, per inviare email ai clienti, il tutto con un'interfaccia intuitiva. Inoltre Squarespace ha dei design unici e originali, con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin. E se avete problemi, c'è supporto utente a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma e vi risponde direttamente da un ufficio di Squarespace. Che abbiate un problema tecnico complicato, una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì per aiutarvi. Potete provare Squarespace gratis, non serve nessuna carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che va per voi, e io ne sono convinto, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo del primo acquisto. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di Digitalia.
Va bene, va bene.
Vabbè, dai, dai, è passata. È andata in cavalleria, dai.
È andata in cavalleria, è andata in cavalleria. Ok, continuiamo quindi con qualcos'altro. Vogliamo continuare su... con i social
no.
O passare, no, passiamo a, no, a lavanda.
Passiamo, passiamo alle notizie allegro.
Dai, oh. Su. Quando passiamo alla vendita Digitalia. Digitalia è cominciata 15 anni fa, no? Mi prendevano in giro perché io continuavo a rivedere Skynet, Skynet, Skynet. È andata molto peggio, altro che Skynet. Mi è venuta la depressione a leggere queste notizie, in particolare questo primissimo articolo che hai proposto tu, Michele, questo Lavender, the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza. Scusate,
sì. Credo che sia l'articolo originale che appunto poi è stato ripreso
tante volte,
credo venga da più 972 magazine, esatto, che si professa essere una testata di giornalismo indipendente da Israele.
Da Israele, sono quattro israeliani, sì.
Esatto. Ed è come dicevo,
non è che è importante, scusatemi, che arriva da Israele, perché comunque sia è un'ulteriore chiave di lettura.
Sì, sì, sono andato a cercare la fonte esattamente per questo, perché devo dire che l'articolo è veramente agghiacciante. Perché se lo vogliamo rapidamente sintetizzare, veramente con due battute, sostanzialmente l'articolo, in maniera molto articolata e molto documentata, sostiene che l'esercito israeliano utilizza tecnologie, in particolare tecnologie basate come al solito sull'intelligenza artificiale, per potenziare, diciamo, per rendere più efficiente il proprio armamentario.
Sicuramente più dannoso. Come dire, moltiplicare,
diciamo che
rendere molto più
rapido.
Veloce, più,
esatto,
rapido.
Allora,
più però la cosa agghiacciante, scusami, finisco, vi lascio subito la parola, è l'intenzionalità. Prima parlavamo della trascuratezza rispetto agli effetti collaterali. Come sappiamo, una delle tematiche più calde del momento è proprio questa, cioè il fatto che in questa guerra si è perso qualunque tipo di rispetto di quello che un tempo era comunque un codice che regolava, non sempre ovviamente, anche nelle guerre che conosciamo nel passato c'è sempre stata una violazione, però un minimo di limite nel dire un'azione in una certa direzione viene guidata dal tentativo di colpire il nemico dal punto di vista dell'esercito del nemico.
Una parvenza di decenza.
Un minimo di rispetto del fatto che i civili non c'entrano, che non vanno massacrati inutilmente. Invece l'articolo sostanzialmente tende a dimostrare che in maniera assolutamente cinica e selvaggiamente brutale questo uso delle tecnologie AI è servito fondamentalmente per fare strage di civili senza tener conto minimamente di quelle salvaguardie di cui parlavamo prima.
Intanto, vabbè, diciamolo subito, non è un attacco che facciamo all'AI, perché in questo caso è uno strumento che è stato implementato e inviato da un esercito.
Noi siamo d'accordissimo, esatto. Per
oltre
futuro,
a quello,
noi proprio
salutiamo il nostro signore dell'AI.
Salutiamo
l'AI, ma
esatto.
Come ho sempre
caso,
detto, Skynet va rispettata.
Esatto.
In questo caso, però, comunque è stata un'arma messa in piedi dall'unità 8200 di cui si è spesso sentito parlare in questa guerra. Che è un completamento di The Gospel, di cui abbiamo già parlato nelle puntate scorse. Questa è Lavender, e fondamentalmente ha tracciato un numero impressionante, si parla di 37.000 potenziali sospetti militanti palestinesi, e soprattutto il posto in cui è più facile colpirli, cioè le loro abitazioni, non di giorno mentre sono in giro a fare missioni, quando tornano a casa dalle loro famiglie. Tutto questo con una precisione chirurgica, dalla scelta appunto dell'obiettivo, il dove abita, qual è il momento migliore per fare più danno, con quale bomba, soprattutto qual è il valore economico. A un certo punto c'è un passaggio terrificante su quando conviene usare
bombe
costose,
meno costose,
e quando no, perché fanno più danno ma non importa, perché non ne vale la pena, che è anche mettere un prezzo in un certo senso alla vita umana. E il tutto aggiunto poi un terzo algoritmo di cui si è saltato fuori, che si chiama Where is Daddy, dov'è papà, anche questo mirato a colpire le famiglie e le case. Terrificante, veramente. Qua
Sì, perché poi vabbè, tu parli di precisione nel senso di andare a identificare singolarmente i singoli militanti di Hamas che magari un tempo, quando c'erano i vecchi analisti che dovevano andare a scartabellare, a costruire una parvenza, non dico di processo, però di causa, di fascicolo che ti giustificasse il fatto di andare a uccidere una persona, però quando lo faceva un analista e quindi l'esercito doveva impiegare un certo tipo di risorse. Gli esseri umani hanno, come dire, una capacità computazionale limitata, devono andarsi a leggere i faldoni, devono andare ad analizzare le mappe. Adesso con Lavender tutto questo viene delegato all'intelligenza artificiale, che mette insieme questo pastrocchio di informazioni su persone che poi collaborano con una massa a vari livelli, sospetti o sicuramente, perché di certo non ti fanno il processo. E poi soprattutto a tutti i livelli, quindi può essere il collaboratore occasionale che magari si è trovato per qualche motivazione a collaborare, fino a magari generali di un certo livello. Però tutto il processo decisionale dell'uccisione di queste persone e dei familiari, perché appunto a casa non è che ti arriva il missile in fronte al miliziano di Hamas che una volta magari ha portato dei Kalashnikov da una parte all'altra di Gaza, no, si tira una bella bomba, così se ci sono donne e bambini chi se ne frega, è tutto giustificato, ed è tutto giustificato dall'intelligenza artificiale, senza nessun tipo di controllo, di verifica.
C'è un controllo, un 20 secondi nei quali si, esatto, può intervenire, che è una cifra ridicola, e il numero 20 torna anche in quella che è una configurazione pare di questo algoritmo, che è il permesso di vittime collaterali civili che può avere ogni singolo bombardamento. Quindi è accettabile, secondo questo algoritmo, l'uccisione dei 15-20 civili per ogni bersaglio, sospetto bersaglio, fra l'altro, che...
Sì, ma proprio a catena di montaggio ci sono delle...
E questa è la cosa... Alla fine, appunto, come abbiamo detto all'inizio di questa conversazione, in realtà la tecnologia, adesso che sia intelligenza artificiale, che sia un nuovo tipo di missile, che sia, cambia poco. Quello che è agghiacciante è capire che la tecnologia viene utilizzata qui per diventare cinicamente più efficienti in quello che è un obiettivo di distruzione che non tiene in nessun conto la vita umana rispetto a quei limiti di cui parlavamo prima, e cioè quei limiti che rispettano la differenza tra un militare e un civile, che tengono conto del fatto che anche il peggiore dei terroristi, se torna a casa e sta con la moglie e i figli, questo non ti autorizza ad uccidere la moglie e i figli.
E soprattutto le 15
e così via, no?
Le 15 persone, perché c'è l'articolo, poi vabbè, le fonti poi, di questo articolo sono dell'esercito.
Chi stabilisce, no? Questo, da questo punto di vista, devo dire, la lettura dell'articolo è stata così straniante che appunto ho sentito l'esigenza di andare a cercare la fonte, perché effettivamente diventa difficile credere che si possa decidere a tavolino una cosa del tipo: vabbè, Facconi è cattivo, allora pur di ammazzare Facconi che è cattivo, puoi ammazzare anche altre 20 persone insieme.
Ma
a
buttiamo
Facconi
giù tutto il quartiere. Tanto
se sono 21, sia, lasciamo perdere, ma fino a 20.
Signor, che faccio?
Ammazzare.
Lascio o tolgo?
Esatto.
Noi cerchiamo sempre di sdrammatizzare e tenere un tono leggero, ma sia chiaro, non è che siamo.
Stavolta è veramente difficile, esatto, tenere un tono leggero, sì.
E niente. Di guerra in guerra, perché qua si parla della guerra a Gaza, ma anche in zone civili esistono altri tipi di guerre nel quale viene utilizzata l'AI, in questo caso una, diciamo, guerra in California, nello specifico appunto in uno dei paesi più civilizzati, dove a San José la municipalità ha richiesto a una serie di operatori di installare telecamere di riconoscimento di veicoli abitati, tipo camper, roulotte, auto abitati da senza tetto. È un tipo di guerra totalmente diversa, ma stiamo sempre parlando di una disumanizzazione completa della...
Sì, l'accostamento è giusto, perché appunto da un lato vediamo con estrema chiarezza...
Qui non è morto ancora nessuno.
Non ancora, chissà, perché comunque il problema torna sempre lì. Che uso facciamo della tecnologia? Che uso facciamo degli strumenti? La tecnologia sono gli strumenti che con l'ingegnosità dell'essere umano... No, mettiamo in piedi, originariamente l'obiettivo è aiutarci in un qualche compito. Ora, qual è il compito e quindi che tipo di obiettivo vero hai poi nell'uso di quegli strumenti è una cosa che rimane in capo drammaticamente agli esseri umani. E il rischio che avere strumenti così potenti, così efficienti, così anche in qualche maniera capaci di generare quell'effetto di, tra virgolette, autorevolezza nelle decisioni, no? Quindi non si controlla più il dossier, non si fa più il check, perché tanto l'ha fatto l'intelligenza artificiale, quindi sicuramente sarà stato fatto con tutti i crismi della freddezza della tecnologia di precisione del mondo digitale, e quindi questo adesso è drammatico e terribile applicato nello scenario di Gaza, ma è altrettanto inquietante e diciamo, tale da metterci in allarme quando comincia a diventare uno strumento, per esempio, per perseguitare o comunque per compiere delle azioni di discriminazione su grande scala, come quello che sembra suggerire questa cosa che avviene in California, no?
Sì, questa è...
uno dei posti più ricchi del mondo. No, che sì, consideriamo culla della democrazia e tutto il resto.
Sì. Vabbè, poi la California, vabbè, questo secondo me riassume tantissimo quello che è la California adesso, stato governato dai democratici da decenni, stato dei cosiddetti NIMB, not in my backyard. Quindi finché c'è un essere umano da aiutare a Gaza, magari gli mando migliaia di soldi, migliaia di euro in donazione, ma finché è lì. Quando poi si tratta delle persone che sono senza tetto e che sono costrette a vivere nelle roulotte, nelle macchine, e chi è stato in California negli ultimi anni ha visto quella che è l'epidemia, la dimensione del problema, che è veramente scene che neanche in India in alcuni casi ho visto. E poi alla fine il soluzionismo tecnologico ti porta a fare pesca strascico, a mettere queste telecamere su queste macchine, guidarle, portarle in giro per San José ogni tot giorni e vedere quelli che sono le macchine, i camper che magari sono fermi nello stesso posto dall'ultima volta. E per risolvere, perché questo poi non risolve nessun problema, perché una volta che li fai sloggiare non è che loro, come si dice, il senza tetto si smaterializza. Il senza tetto poi andrà da un'altra parte.
Se non è nella piazza del comune non lo vedo.
Esatto.
Non è più il mio problema, no? Questo è il riassunto.
No, esatto, se non è nel mio in my backyard, nel mio giardino dietro casa, a me
basta
non mi interessa
che non
più, basta
casa.
Che non sta qua, che poi mi abbassa anche il valore della
proprietà.
Esattamente. Vabbè,
un compito in più per noi digitaliani di stare attenti e di portare invece una cultura di uso corretto ed equo di queste tecnologie, vai. E quindi ci risolleviamo
parlando sempre di intelligenza artificiale dedicata ai giochi, dedicata a una collana un po' particolare. Parliamo dell'uscita di un nuovo libro che si chiama Game GPT, ridefinire il futuro del gaming, l'impatto dei large language models. Libro che è stato scritto da Francesco Alteri, Fabrizio Malgeri, Fiorenzo Pilla e Francesco Toniolo, che però ha una particolarità. Chi vuole raccontarmi questa particolarità?
Vedo un bollino in alto, esatto, a destra. Fammi leggere bene che sta scritto. Aspetta.
Collana
Digitalia. Ma che sarà mai?
Ebbene sì, diamo il via a una serie di libri. Questo è il primo. Poi con calma nei prossimi periodi vi racconteremo meglio che cosa abbiamo idea di fare. libri a tema digitaliano, di quello di cui parliamo. In questo caso è un volume che è dedicato appunto al mondo del gaming e all'impatto di quelli che sono i modelli generativi. Un'interessantissima analisi di tutto quello, di come sta cambiando. Uscirà l'11 aprile nelle migliori librerie, anche nelle medie e nelle peggiori, lo trovate dappertutto. E online
non ci sono peggiori librerie,
esatto, sono tutte le migliori librerie e soprattutto online già da qualche giorno, quindi potete, se volete, iniziare a preordinarlo o leggerlo su ebook. Fateci sapere, siamo molto curiosi del vostro feedback su questa nostra
feedback. E appunto lanciamo con questa iniziativa una collana di testi che sono a tema digitaliano, ma non solo, che sono in qualche maniera comunque scelti, curati, a volte scritti, no? con l'attenzione della nostra redazione distribuita. E il direttore di questa prestigiosa collana è un signore che voi conoscete bene, che quindi, diciamo, poi avrete magari modo di leggere. Non so se ha curato l'introduzione in questo caso, non ho ancora acquisito il volume. Non so se
questo misterioso
personaggio, chi potrebbe mai dirigere una collana?
Abbiamo deciso di metterci la faccia,
chiamata collana, il logo collana digitaliana, e quindi insomma correte a comprarlo, fateci sapere
edizione, esatto. Le edizioni,
ed aspettatevi ovviamente appunto nuove uscite, nuove pubblicazioni.
No, esatto, poi il primo volume prende sempre poi valore, è chiaro.
Sì, poi uno conviene comprarlo.
Esatto. Osi dire da collezione.
Da collezione.
Non facciamo spoiler, poi li lasciamo al direttore della collana se li vuole fare nelle prossime puntate, perché poi ci sarà addirittura qualcosa che riguarda proprio squisitamente digitale, no? All'interno di queste collane, ma non diciamo niente di più, dai.
Una cosa squisita proprio.
Ringraziamo appunto i nostri quattro autori di questo primo volume e parliamo di musica, parliamo di questi artisti che hanno scritto una lettera, un manifesto, verso le compagnie tecnologiche, chiedendo di fermare la svalutazione della musica, cioè l'utilizzo di fatto dei sistemi AI per copiare quelli che sono gli stili. Questa è la solita, se vogliamo, non voglio sminuirla, è il solito problema di cui abbiamo parlato, di produttori, di creativi, di artisti che vedono il loro lavoro copiato con un'estrema semplicità. Oggi generare una canzone con sonorità di un certo artista non è per niente difficile, anzi. E quindi tutta una lunga serie di grandi nomi, da Hyper Jam a chi detiene ancora i diritti di Frank Sinatra, per dire, ma veramente la lista è veramente lunga e ogni tanto viene anche aggiornata, hanno deciso di condividere questa richiesta
questa specie di petizione, dai.
Esatto.
Che suona più o meno così. Noi non vogliamo dire niente contro l'intelligenza artificiale, che ci sembra una delle cose che potenzialmente può dare, però non usatela, fondamentalmente non usatela
in forma predatoria
e in maniera impropria e predatoria, non usatela per cannibalizzare la nostra creatività e quindi andare nella direzione di un mondo in cui non sarà più possibile essere veramente dei creativi, non sarà conveniente, perché tanto converrà sicuramente farsi generare le cose dall'intelligenza artificiale se la utilizziamo in questa maniera. E se non avessimo letto poco fa, se non avessimo affrontato gli argomenti molto più preoccupanti, io onestamente l'avrei un po' liquidata sta cosa, come il fatto che appunto c'è un po' questo generale claim che è corretto, che però diventa un po' una lamentazio. Però devo dire che il rischio, abbiamo visto, di un uso improprio della tecnologia, un uso predatorio, ma ci vuole, hai trovato la parola giusta, questo c'è, quindi forse conviene darci un occhio a queste cose.
Anche perché spesso questo è uno dei casi in cui il mostro, come dire, può venire dall'interno, magari non tanto dagli artisti quanto dalle case discografiche, perché oggi un artista può essere anche il più bravo del mondo, l'artista tradizionale, quello umano, però se non ci sono poi le case discografiche a spingerlo, in realtà non è difficile, ecco, che vada molto, molto lontano. E lo stesso secondo me può valere per i prodotti dell'intelligenza artificiale. Se, ok, ci può essere OpenAI o chi che sia che fa il modello più bello del mondo, però se non c'è una Sony, una Universal o anche una Spotify che poi lo spinge e lo pubblicizza, ecco, anche quello secondo me non va molto avanti. Quindi, come dire, deve essere anche il settore che deve essere cosciente a tutti i livelli.
Ma penso che poi l'attenzione degli artisti sia anche nei confronti poi proprio delle case discografiche, delle case di distribuzione, quindi degli Spotify in primis, ma delle varie Sony, Universal. La paura è che in realtà tutta questa gestione possa a un certo punto veramente fare a meno degli artisti. Cioè, oggi tutta questa generazione musicale viene usata più per esperimenti o per cose cheap, cioè nulla, cioè non è ancora uscito il grande singolo commerciale fatto interamente in questo modo senza usare un artista, ma tutto questo è pronto, se non oggi, domani o dopodomani, per essere uno strumento usato da produttori a tavolino, come si è sempre detto, per certo tipo di musica pop, capaci di tutto, in questo caso addirittura di bypassare l'artista. Probabilmente è questa anche un po' la paura, come in tanti altri settori artistici. Abbiamo visto la generazione di testi, abbiamo visto le immagini, e questo va così.
E appunto è una domanda su come va usata questa tecnologia, perché apre delle infinite potenzialità, ma usata in maniera scorretta può diventare una cannibalizzazione che spegne la creatività e che rende non conveniente poi un certo tipo di lavoro. È una discussione eterna, ma che è importante tenere viva.
Come una discussione eterna e che è importante tenere viva è quella di ringraziare le persone che permettono a noi di fare e portare avanti Digitalia da 15 anni a questa parte. I produttori esecutivi sono il nostro modello di business e di sussistenza. Noi distribuiamo Digitalia gratis e lavoriamo sodo tutte le settimane per prepararlo, per registrarlo, per farlo in diretta. Chiediamo quindi una retribuzione, un obolo in cambio, decidete voi ogni quanto, l'entità della donazione. L'importante è farlo. Sul sito trovate tutti i sistemi, PayPal, Satispay, Bitcoin, Bonifico, la famosa valigetta. Tutti i sistemi sul sito digitalia.fm. Chi è già uno sperimentatore del podcasting 2.0, quindi ha una delle app aggiornate che permette anche lo streaming, può utilizzare il value for value, quindi mandarci Satoshi mentre ascolta e fare i vari boost dei punti più interessanti. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e fare Digitalia tutti i lunedì. Quando non ci siamo prepariamo degli speciali come lunedì scorso, se non l'avete ascoltato è molto interessante, ascoltatelo. E soprattutto ogni lunedì sera, come bonus, vi ringraziamo nelle note dell'episodio e in diretta con la voce calda e sodente del nostro prof.
Grazie per la voce calda e potente. Eccoci coproduttori della puntata 719. Paolo Bernardini, Arzigogolo, Nicola Fort, Capitan Harlock, Ftrava, Ferro, Jackal, Anonymous, Michele da Milano, Nicola Gabriele del Popolo, Idol Fellow, Ragnar e Giulio erano i nostri produttori che hanno utilizzato la modalità Value for Value.
Grandi!
Monaca Grinta, che ci ha dato anche un boost da 2000 stosci.
Grazie.
Poi
a tutti.
Entriamo nella zona dei nostri perpetual executive producer, che sono qui presenti in diverse edizioni, perché qui appunto è la puntata che ha saltato la settimana pasquale ed è stato sostituito da uno speciale. Abbiamo Manuel Zavatta, Giuliano Arcinotti, Davide Tinti, con una donazione singola da un euro, un'altra donazione singola da un euro di Davide Tinti e due donazioni da 2,10 centesimi di euro di Nicola Gabriele del Popolo. Grazie ai nostri perpetual. Donazioni ricorrenti da 2 euro al mese di Giuseppe Benedetti, Matteo Masconale e Emanuele Macario. Donazione singola da 2,7 centesimi di euro di Matteo Sgherri e da 3 euro di Alessandro Gheda. Entriamo nella zona dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese, che per questa puntata sono Nicola Bisceglie, Riccardo Peruzzini, Danny Manzini, Paolo Boschetti, Roberto Esposito, Diego Venturin, Matteo Faccio, Michele Olivieri, Davide Fogliarini, Alex Ordiner, Antonio Turdo, Cristian Fabiani, Federico Bruno, Simone Pignatti, Danilo Sia, Roberto Barison, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Stefano Orso, Massimo Dalla Motta, Arno van der Gissen e Massimiliano Saggia.
Mitici!
Osaggia. Donazione ricorrente da 3,21 centesimi di euro di Elisa Emaldi e Marco Crosa. Donazioni ricorrenti da 4 euro di Marcello Piliego e credo di aver letto bene, Piliego e Maurizio Verrone. Donazione singola da 5 euro di Fabio Nascimbeni, che come sempre inaugura la sezione delle donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Daniele Corsi, Mirto Tondini, Roberto Tarzia, Stefano Augusto Innocenti, Matteo Molinari, Michele Coiro, Cristiana Marca, Sandro Acinapura, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri e Massimiliano Casamento. Qui il doc avrebbe detto grazie, grazie,
grazie
a tutti.
Grazie, 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 no, grazie, grazie, grazie a tutti. E faccio anche tutti. Un... Bing.
Bravo. Donazione ricorrente da 5,32 centesimi di euro di Marco Francesco, di Mauro Francesco Marco Zambianchi e di Flavio Castro. Poi una donazione, entriamo nella zona grandi produttori, la zona pronti grandi produttori è costituita da coloro che danno da 10 euro in su. Abbiamo una donazione singola da 10 euro di Riccardo Gabrielli, due donazioni ricorrenti da 10 euro di Maurizio Galluzzo e di Tre Trattini, il mitico e sempre ben amato Tre Trattini, e poi abbiamo una donazione ricorrente da 11 euro di Fabrizio Bianchi, per poi concludere con lead executive producer della puntata, che è il pirata LeChuck, con 11,23 centesimi.
Anche LeChuck, LeChuck,
grandissimo il pirata LeChuck, grandissimi tutti LeChuck,
scusate, io LeChuck, che ho detto? LeChuck, come Super Chuck di... il famoso Super Chuck di Alan Ford, per chi se lo ricorda, per chi è nato prima degli anni, ahimè, 2000.
Comunque grazie mille Max per la tua voce calda, suadente, possente, potente come hai definito prima, ma soprattutto grazie di cuore ai produttori esecutivi anche di questa puntata. Mi raccomando, su Digitale FM trovate tutte le indicazioni, fatelo, noi siamo qui a lavorare per voi anche questo lunedì, tutti lunedì sera.
San san san.
Michele, chi sono i 500 italiani più influenti nell'intelligenza artificiale?
Adesso io tutti e 500 non posso dire di
qualcuno,
conoscerli.
Qualcuno che io possa conoscere, un ascoltatore medio di Digitalia possa conoscere, l'abbiamo nella lista?
Ne abbiamo uno che viene dalla pregevole Università di Salerno ed è docente di calcolatori elettronici e reti di calcolatori al Dipartimento di Ingegneria Industriale.
Dimmi
chi
qualcosa
sarà
di più?
Mai, suspense, suspense, sulla classifica di Repubblica, i 500 italiani più influenti nel mondo dell'intelligenza artificiale, signore e signori,
è
Massimo De Santo.
Molto interessante.
Esatto.
Grazie, quindi mi mettete in imbarazzo.
E quello era l'obiettivo, non fare altro.
È stata una cosa molto bella, mi ha fatto piacere far parte di questa schiera. E quindi niente, ma riprova che far parte di Digitalia, no, porta sempre più in alto.
Assolutamente.
Fantastico, grazie mille, veramente complimenti Max, congratulazioni a tutti gli altri 499 minori.
Esatto.
Minori, ci tengo a dirlo.
Vabbè, prendete
sarà,
giro.
Avremo okay. Un po' forse di campanilismo da questo punto di vista. E facciamo, dai, chiudiamo questa puntata con un momento di Amarcord. Sapete da quanto tempo esiste Gmail? 20 anni.
Più di Digitalia.
Mamma mia. 20 anni.
E quindi c'è stato, vabbè, chiaramente un florileggio di pezzi che sono usciti praticamente, penso, su ogni qualsiasi sito, blog e mailing list, su un po' di Amarcord, su Gmail, effettivamente.
Cioè, ci sono, volevo. Ci tengo a farvi presente che ci sono delle persone che oggi ci stanno ascoltando, che sono anche maggiorenni e che sono più giovani delle nostre caselle di posta.
Incredibile, incredibile. Infatti io penso, tra l'altro, in Italia Gmail è stato reso disponibile subito.
Poco dopo, perché, non subitissimo. Infatti i primi nomi singoli erano stati già presi. Io conosco una persona che ha il suo nome proprio.
Ha solo nome?
Solo il nome, ed è meraviglioso. Io ho solo il cognome. Quindi anche lì
quindi sono... anche, io penso che sia stato anch'io uno dei primi, però l'ho preso come Max De Santo.
Anch'io ho preso 9.com.
Anche tu Max De Santo, Michele.
Esatto. No, sì. Poi gliel'ho venduto. Sì. Però per chi non c'era 20 anni fa, adesso ho dei vaghi ricordi di cose. No, non è vero, me lo ricordo anche molto bene. Io mi ricordo due cose.
I 15 megabyte di libero.it,
esatto, ecco. Perché Gmail, forse appunto non tutti hanno presente che al tempo era stato rivoluzionario, non solo per l'usabilità, che comunque era già quel profumo di Silicon Valley che, ecco, libero.it magari non aveva.
Abbiamo imparato il concetto di Ajax. Che è quello
Ajax,
che,
no, o Ajax,
Ajax, Ajax o qualsiasi altro modo, come, non diciamo come GIF e GIF, dai. Sono guerre di tanti anni fa, però diciamo questo tipo di interazione, cioè, c'era anche prima chiaramente, ma un uso così forte, quindi una web application, un'applicazione completamente nel web, a portata di tutti, che si aggiornasse velocemente, che avesse un'usabilità quasi da applicazione desktop.
Che non dovevi caricare ogni pagina, perché appunto il contenuto cambiava senza vedere la schermata di caricamento, che comunque ai tempi era un bel vantaggio, perché non c'era la fibra. Esatto. E soprattutto è il giga.
Esatto, perché se veramente, adesso non è uno scherzo, ai tempi ricordo che la mia casella libero era di 15 megabyte, sì, ed sì, era sì, una sì, buona casella, perché comunque sia spazio ce n'è. Quando è arrivata Gmail ha detto: qua non dovrete mai più buttare via niente. Infatti cancellare email era abbastanza difficile ai tempi, si poteva prevalentemente archiviare, anche oggi è la scelta principale, in un gigabyte, quindi una quantità
di è in counting, perché poi cresceva, se non ricordo male, anche con la vecchiaia della posta, fino a che poi non sono arrivati a un limite, quando poi l'hanno fuso con lo storage di Google Photo e
Google Drive, eccetera, eccetera. Adesso sono 15, esatto, giga gratuiti, in cui ci stanno 2 o 3 mail, e poi devi liberare lo spazio. Perché...
E l'altra cosa, vabbè, come dire, tutto questo anche ai tempi, come dire, eravamo un po' più naive, mi viene da dire, però più o meno tutti ci rendevamo conto che Gmail serviva, poi noi gli davamo la nostra posta per farci pubblicità targettizzata,
esatto,
però come dire, ai tempi, vabbè, ma cosa potrà mai succedere?
Anche lì, aspetta. Giusto,
mi faceva quasi piacere.
Giusto, facciamo il paragone con il resto delle caselle che avevamo, perché Gmail inizialmente era totalmente priva di pubblicità. Le prime veramente non c'era assolutamente niente, mentre le altre caselle gratuite tipicamente avevano delle forti limitazioni, tipo non potevi accedere via IMAP POP, quindi dei programmi desktop, quindi scaricarti le tue mail di fatto senza pagare un abbonamento, oppure oppure avevi tantissime pubblicità, i classici banner pop-up che comparivano, quindi era un'esperienza tipicamente abbastanza invasiva. Gmail è stata per anni molto semplice. Ricordo che le prime pubblicità, le prime finte mail che sono arrivate con dei contenuti sponsorizzati hanno richiesto qualche anno. Adesso non saprei ricostruire una timeline esatta, sì, sì, ma non è qualcosa che compariva all'inizio. E già lì levata di scudi, ma come fanno? Quindi stanno leggendo la nostra posta. Eppure invece siamo andati avanti.
Benissimo.
E all'inizio, sono sicuro che ve lo ricordate tutti, era invito. Era una cosa anche abbastanza esclusiva, e secondo me è stato tra i primi servizi a utilizzare l'invito, credo principalmente a scopo marketing. Il fatto di creare della scarsità del servizio, se ne parlava veramente tanto, e non solo se ne parlava, ma gli inviti finivano su eBay, E anche da noi i primi a registrarsi, tranne i fortunati che venivano invitati da qualcuno dall'altra parte dell'oceano, si potevano trovare a qualche decino, se anche un centinaio di euro, perché poteva essere anche un investimento per la questione dello storage.
Ah certo, giusto, c'era lo storage. Non lo ricordavo sto fatto di eBay addirittura.
Sì,
c'era un certo mercato. Anche
c'era questa competition.
Erano nati sistemi di backup che inviavano file su una propria casella Gmail pur di salvare. Quindi la fantasia poi diventa veramente rapida a sfruttare queste nuove cose. Però diciamo che oggi probabilmente all'interno delle caselle gratuite e anche di quelle a pagamento è uno dei player principali Google con Gmail. Quindi
direi di sì.
Ben fatto dal punto di vista commerciale, marketing di Google, un po' meno ben fatto tutti noi che abbiamo scelto di regalare questi anni e anni di comunicazione, di conoscenze, di ricevute,
ormai
di biglietti.
Sì, l'intelligenza artificiale sa tutto di te.
Sì, ti può replicare. E poi anche uno dei problemi che si sono creati col tempo, il fatto che Gmail sia uno dei due o tre caselle di posta standard, hanno dato tanto potere a Google su quello che è un formato vecchio come il cucco, ma sostanzialmente aperto. Quindi oggi, se vi volete fare sul serverino a casa, sul vostro Raspberry Pi, configurare un dominio con un server di posta, è un gran casino, perché se non venite da quei server conosciuti e finite nelle liste di spam, come probabilmente succede di default.
Ma anche solo se non arrivi da uno di quei server e non metti tutte le firme, ve lo garantisco per esperienza diretta, è un gran casino anche senza finire nelle liste di spam. Poi se ci si finisce nei listi di spam, basta, da lì è un ginepraio veramente senza uscita.
Non esce più.
E su Gmail l'ultima altra cosa che è veramente un record, penso, uno dei prodotti di Google, uno dei pochi prodotti di Google che vanta questo record, non è ancora finito al cimitero.
Ecco, è vero.
Ah, ok, giusto.
È sopravvissuto, diciamo, alla selezione della specie di Google.
Esatto, che sappiamo essere estremamente severa.
Al Google Darwinism.
Esatto, fra l'altro nel frattempo salutiamo e mandiamo a far ascoltare Digitalia agli angeli Google Podcast, perché è un altro di quelli che è finito nel cestino.
L'ha lanciato comunque con un certo fragore da Google, adesso non sarà, 2 anni fa, 3 anni fa, forse anche qualcosa del genere, forse anche nel periodo Covid, post-Covid, non si è mai evoluto, doveva essere comunque abbastanza integrato col Google Assistant, che anche lui è probabilmente lì.
Ci ha lasciato anche lui.
Esatto, ci ha lasciato anche lui, e poi Google
niente fiori ma opere di bene.
Esatto, sta cercando poi in realtà di capitalizzare il successo di comunque non credo stia andando male YouTube Music, quindi tutto quello che è Google Podcast finisce poi dentro adesso YouTube Music.
Quindi molto bene.
È un rebranding, un remixing un po'.
Ma è il solito: creano 2 o 3 prodotti complementari e poi, appunto, sostitutivi, e poi per la selezione naturale ne sopravvive se va bene uno, qualche volta 2.
Poi dopo un po' se ne creeranno altri 3 e così andrà avanti il mondo. Rimaniamo a casa Google, perché in realtà la colonna voleva essere, appunto, volevamo finire con questo saluto, ringraziamento a Gmail, diciamo, ai suoi 20 anni.
Questa Hall of Fame di Gmail.
Esatto, nel frattempo sono uscite altre 2 notiziole carine carine mica tanto su Google. La prima è: passiamo al browser, quindi a Chrome, che sappiamo avere una comodissima modalità incognito, mi dicono, mai usata, che apparente, che io immagino che incognito sia posso fare qualsiasi cosa e nessuno viene a sapere cosa devo fare.
E invece e Google, che alla fine comunque raccoglieva tutti i dati delle ricerche che passavano per l'incognito, la modalità
incognita.
E niente, adesso dicono che cancelleranno tutto, un po' come quelli del General Motors all'inizio della puntata, colti in fallo, hanno deciso di fare marcia
indietro. Vabbè, comunque dai, quello poi era abbastanza banale, perché usa incognito, andava sui siti porno, quindi se ne sono accorto.
Esatto, è un po' sì. Probabilmente, come dire, il database che ne esce non era proprio qualitativo.
Cioè, non è che ci voleva l'intelligenza artificiale, diciamo, poi dopo.
Esatto. Fra l'altro mi piace The Verge, che intitola Google concorda di distruggere i dati del collezionati in incognito mode. Poi vai avanti a leggere e si parla di corte federale, di 5 miliardi di dollari di multa, concordano amichevolmente.
Beh,
sono
d'accordo, giustamente.
Tranquillo, tanto sono dati comunque vecchiotti, perché apparentemente è già stato bloccato. Diciamo,
erano già stati scoperti, diciamo.
A dicembre 2023 avevano già iniziato a smettere di raccogliere in quel modo, poi come altro li raccolgono?
Adesso li stanno raccogliendo in altri modi.
Adesso ci sono le corti, eccetera, eccetera.
DNS.
Esatto. L'ultima notiziola che così lascia rientra in quella serie di cose di cui noi prendiamo degli ottimi servizi gratuiti pensando che siano anche relativamente privati, personali, e che ci possiamo fare qualsiasi cosa. È emersa una serie di avrei detto tweet una volta, adesso posto su Instagram, perché ormai ci siamo spostati là.
Sono screenshot di Discord messi poi su Instagram.
Aiuto, il mal di testa che mi viene.
Sono discussioni su Discord, su dei gruppi di chat tra scrittori, e in particolare questo Sloan Spencer, che è uno scrittore che parla con altri scrittori e dice: guardate che io ho scritto utilizzando Google Drive, il word processor di Google Drive, sto scrivendo un libro, sul mio libro, come dire, non, niente di illegale, ci sono delle scene di sesso anche abbastanza spinto, adesso Google Drive non mi permette più di ricondividere, di scaricare il libro che ho scritto io, perché è stato bloccato, appunto.
Ma non solo, le ha bloccato all'autrice tutto l'accesso al suo disco Drive, ecco. Quindi con anche tutto il resto dei suoi lavori, le altre cose, chiaramente è in fase di discussione con Google, ma pare che sia proprio legato a una nuova forma di censura,
un filtro anti-spam. Mm-hmm. In realtà lo descrivono,
ecco,
come...
mi pare giusto che sia un filtro anti-spam.
Allora, effettivamente c'è stato negli ultimi mesi tantissimo spam su Google Drive, Google Docs, quindi condivisioni di documenti che contengano poi al loro interno messaggi di spam, e nei quali vengono inseriti mail di condivisione di centinaia e migliaia di persone, e quindi ricevono un invito direttamente da Google, che non si mette in spam da solo, e quindi per questo motivo il sistema ha funzionato. Google non ci sta, evidentemente. Il problema è che in questo modo, invece di bloccare la condivisione, sta bloccando praticamente buona parte dell'utilizzo della piattaforma.
Ma si fossero sentiti con l'agico.
A proposito di soluzione intelligente,
sì. Secondo me sono messi d'accordo.
Magari è sempre lo studio Previti.
Un tavolo tecnico
lo sfiltro,
avranno commissionato allo studio Previti. Certo. Te pare. Quindi, sull'onda di questa considerazione finale.
E sull'onda di questa considerazione finale, esatto, io andrei direttamente a chiudere con quello che è il momento più atteso, il momento dei gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa abbia attinenza digitaliana. Qualcosa che abbia colpito la curiosità, stravolto l'esistenza, sfumature nel mezzo, va tutto bene. Chi di voi vuole cominciare? Dai, Michele, ti ho visto molto carico col tuo gingillo, quindi raccontaci un po'.
Ok, si tratta di una cosa non particolarmente carica.
Non proprio
però,
eccitante, però.
Esatto, non particolarmente emozionante, ma una cosa sicuramente che è molto, ma molto utile, che si chiama Pandoc. È un programma da linea di comando assolutamente multipiattaforma che permette in maniera molto facile, veloce e precisa di convertire tra vari formati di testo formattato. Ad esempio, se per qualche ragione avete la vostra collezione di ebook e volete assolutamente senza
ovviamente senza, che avete comprato
che avete comprato senza proprio problemi e la volete convertire in TXT oppure la volete convertire in Markdown mantenendo appunto la formattazione originale o comunque la versione Markdown della versione originale o in LaTeX, supporta veramente decine se non centinaia di questi formati HTML, ecco, voi fate una riga di linea di comando e Pandoc gestisce la conversione. È un software libero, è un software credo anche open source e appunto può essere utilizzato se avete di queste necessità in maniera assolutamente veloce e precisa. Lo trovate su pandoc.org.
Fantastico, grazie mille Michele. Max,
eccomi qua.
Avevo
pensato un gingillo della biblioteca del Cylon Prof, ma l'ho rimandato alla prossima occasione perché mi sono reso conto che mentre noi stavamo a fare la trasmissione il sole faceva l'amore con la luna, perché questa sera c'è questa eclisse totale di sole che è stata visibile in particolare in America, negli Stati Uniti, che però è uno di quegli eventi veramente rari perché è un'eclisse totale e naturalmente siamo nel momento storico in cui l'umanità condivide tutto, quindi c'è una trasmissione che l'ha mandata un link, quindi il mio gingillo è un link a una riproduzione che al momento era in diretta, che comunque consente di rivedere tutte le fasi con un collegamento con diverse zone, in particolare il punto dove si vedeva il massimo era il Messico, se non ricordo male, e c'è questa spettacolare visione di questa eclisse totale di sole che è avvenuta mentre noi facevamo Digitalia. Qualcosa pure ce lo suggerisce.
Sarà un caso?
Sarà un caso? Saranno le forze del cosmo che si hanno fatto sì da eclissare il sole mentre brillava la luce di Digitalia? Ai posteri l'ardua sentenza.
Probabilmente sì, oserei chiudere questo tuo gingillo in questo modo.
Io non ce ne metterei altri gingilli dopo questo.
Infatti, ve lo devi dire che
hai eclissato tutti i gingilli.
Bravissimi.
Ma invece... Però possiamo cantare il Look Around.
Turn around. Mamma mia. Comunque, no, il mio gingillo lo porto perché magari a qualcuno può essere utile. Chiaramente niente di così sconvolgente come quello del prof. Si chiama AI for Work ed è un sito che raccoglie AIforwork.co, che è gratuito, che raccoglie oltre 2000 prompt già studiati per diverse funzioni lavorative. Sono pensati per ChatGPT 4, anche se in buona parte funzionano anche con la versione 3.5. Uno quindi può iniziare a cercare, non so, lavora nelle risorse umane, nel marketing, nell'educazione, nell'ingegneria, ci sono tutti i vari sottoargomenti, non so, uno deve scrivere una relazione di un certo tipo, utilizza questi prompt che sono anche abbastanza complessi, fare copia e incolla, e da lì apre delle discussioni con ChatGPT che fa delle domande mirate, raccoglie le informazioni e poi sa dare delle risposte con tanto di spiegazione di quelli che sono secondo lui giudizi su quello che ha scritto, quindi aiuta poi a fare raffinamenti successivi. C'è anche una bella guida che insegna con un video di pochi minuti come utilizzare al meglio questi prompt per ottenere un risultato che sia, se non pronto per l'utilizzo, quindi per la copia e incolla dei documenti ufficiali, almeno per essere la prima bozza sulla quale lavorare. Imparare a usarlo sicuramente aiuta e potrebbe fare risparmiare parecchio tempo. AI for Work, l'indirizzo lo trovate sulle note dell'episodio, quindi digitalia.fm/719. insieme a tutte le altre informazioni, insieme ai link degli articoli di cui abbiamo parlato, insieme al gingillone di questa puntata, che di fatto è il primo volume della collana Game GPT, di cui vi ricordo l'esistenza e voglio aspetto copiosi commenti nelle prossime settimane. Per i gingilli è tutto,
passo la linea allo studio.
Passo la linea allo studio.
Ma lo studio sono io. Allora so già tutto.
E dopo i gingilli si arrivano ai saluti finali con le raccomandazioni. Le raccomandazioni sono sempre le solite, ma è importante per noi ripeterle tutte le settimane, tutti i lunedì. Quindi, se la vostra applicazione di podcast lo concede, stellinateci, metteteci un bel commento, noi li leggeremo tutti e quelli più carini li leggiamo anche molto volentieri in trasmissione. Parlate di noi ai vostri amici, portate orecchie fresche, orecchiette fresche ad ascoltare la trasmissione, sicuramente creerete un nuovo digitaliano e ve ne sarà riconoscente. Quindi, che altro vogliamo dirvi da questo punto di vista? Vi ringraziamo ancora per questa lunedì insieme a noi. Dallo studio Scorte di Milano Città Studi un saluto e una buona settimana da Francesco Facconi.
Dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo.
E dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.